Bene, grazie professor Levi, che ha cominciato con la confusione, speriamo che ce l'abbia un po' diradata. Mi sembra che tantissimi sono gli spunti, a partire da questa dimensione emotiva che si trasforma in odio, passando da questo tema dell'odio religioso, che mi sembra un fatto che direi meta-religioso e non solamente religioso. Per finire con questa idea del rispecchiamento, il professor Levi dice: guarda se dentro di te quello che vedi nell'altro, a partire da quello che David domanda, guardami dentro, guarda un po' se io sono in grado di odiare chi devo odiare. Però si potrebbe anche ribaltare il meccanismo e dire, forse è un'altra lettura di quello che diceva Shendon alla fine, che se vedi nell'altro non puoi che aver dentro quello che vedi nell'altro, che è un altro modo di vedere una cosa. Cioè, se io vedo una cosa devo avere per forza esperienza di quella cosa, altrimenti non potrei proprio parlare, quindi vuol dire che la conosco. Quindi, insomma, possiamo vederla in diversi modi. Credo che l'ultima immagine sia molto, molto potente, insomma, che Adam, Chabà e il serpente siano non altro che aspetti che si muovono, no, dentro di noi, in una lotta costante, e insomma essere consapevoli o almeno guardarsi dentro questa lotta per poi vedere quanto è possibile andare all'esterno. Io direi che possiamo riservare, se c'è qualcuno che vuole fare domande, un po' di minuti alle domande del pubblico. Edoardo porterà vi prego di essere il sintetici, ecco.
Volevo fare il professor Donato, due domande. La prima, se c'è un, nel senso, funziona o non funziona, ecco. Se c'è un tetto. Volevo capire se c'è un tetto all'odio, nel senso, nel momento in cui odio è una parola molto forte, molto appuntita, molto accumulata. Chi odia una persona può arrivare anche a desiderare la morte, ma questo evidentemente non è possibile. Ci può essere il caso del nemico ucciso in battaglia o anche dell'omicidio mirato, per restare sull'attualità. Ma penso, credo, forse sbagliando, che in ogni caso non sia possibile gioire della morte di un nemico. Quindi volevo capire qual è il tetto dell'odio, e poi volevo anche provare a chiedere di ribaltare la situazione, di ribaltare il punto di vista, cioè osservare il fenomeno dal punto di vista dell'odiato, cioè come deve comportarsi chi è odiato, giustamente o ingiustamente, poniamo ingiustamente.
La pagina del Talmud abbastanza lunga, la parola odio è ripetuta molte volte. Quale delle tante citate parole è stata usata in quella pagina?
Sinà.
Quindi sempre nel senso di distacco, di separazione, quindi si può anche leggere in un altro modo. Cioè, io penso che se non smettessimo di usare la parola odio, forse ci capiranno ancora di più. Volevo sottolineare che fino all'Ottocento la sede della razionalità era il cuore, per cui questa nel ebraismo vuol dire sempre con il cuore, se ho capito, vuol dire con intenzione, non soltanto con sentimento, ma metterci la razionalità e l'intenzione razionale di quello che fai e di quello che pensi. È sbagliato?
Non ho il monopolio delle risposte, comunque provo a chiarire qual è il limite, nel senso, se ho capito bene, il tetto dell'odio. A determinate azioni, procurare la morte della persona, procurarle delle ferite, immaginare eccetera eccetera, sono dei reati specifici. Quindi si potrebbe immaginare che se è lecito o addirittura obbligatorio un odio dal punto di vista educativo, perché la persona deve avvertire che c'è un rigetto nei suoi confronti perché si comporta male, in questa accezione qua, allora ci deve essere, questo non è esattamente la stessa cosa di eliminarlo dalla società, sono due cose differenti, perché si spera che l'emarginazione o quello che è possa avere un effetto di ricomposizione dell'armonia interrotta, quindi sono cose differenti, però se c'è una persona che si comporta male nella società e che commette un reato, al di là del fatto che lo si odi o meno, questo viene sanzionato in qualsiasi società, così anche come nella società basata là dovrebbe essere sanzionato. Le due cose ci stanno, ma bisogna vedere fino a che punto vanno a braccetto o vanno distinte, con tutte le sottigliezze possibili. La questione di cosa significa il cuore, è una questione che se uno va a vedere i commenti che ci stanno alle parole dello Shema, in cui si parla di kol levavecha o kol nafshecha, c'è chi dice che levav è la parte di sentimento e nefesh è la parte intellettiva, e c'è chi dice esattamente il contrario. Ok, quindi non è che noi abbiamo le idee chiare su questo qua, possiamo pensare che ci sia un campo nel quale uno sceglie secondo gli esegetiche cose, non è definita con precisione la materia, può comprendere tutto. Come si deve comportare l'odiarsi, questo in qualche modo rispecchia la prima delle risposte, si spera che l'odiato faccia un esame di coscienza e capisca perché viene odiato, questo dovrebbe essere. Poi però esiste, non ne abbiamo mai tirato fuori questa parola stasera, ma è un concetto fondamentale. Esiste sinat chinam, che è l'odio gratuito, l'odio ingiustificato. Il Beta Midash, il secondo tempio, è stato distrutto perché gli impiesi di odio loro con sinat chinam, con l'odio gratuito, è quello che fa eliminare la società, è quello gratuito, non quello a pagamento.
Ma insomma, dare una risposta sul problema della sina, quindi non uso la parola, la traduzione così, non è facile in pochissimo tempo. Allora, se si può essere felici per la morte di un nemico, anche su questo c'è una discussione nel mondo rabbinico, non esiste una risposta chiara. Faccio un esempio. Secondo il Midrash c'è scritto che noi a Pesach, durante il Chol HaMoed di Pesach, quindi a mezza festa di Pesach, noi non finiamo tutto l'Allel. Non finiamo tutto l'Allel perché noi dobbiamo ricordare che gli egiziani, il mare si è aperto e gli egiziani sono morti. Dobbiamo essere tristi per la morte degli egiziani. C'è un Midrash che dice che Dio si arrabbia con gli angeli perché quando il mare si chiude e gli egiziani rimangono sott'acqua, gli angeli cominciano a cantare. Gli angeli cominciano a cantare e c'è chi dice che gli ebrei cominciano a cantare e Dio li zittisce. Quindi da qui tu impari che non puoi essere felice per la morte di nessuno, ma non è così. Perché? Perché se uno va a vedere un altro commento rabbinico, dice: perché Dio ha zittito gli angeli? Non è mio il commento, quindi non dite che ve l'ho riportato io, perché il commento è di Rav Rafael Luria, anche questo rabbino di Gerusalemme. Dice che a Kadosh Baruch Hu, guardando gli angeli, dice: smettetela di cantare, perché se voi cantate io devo interrompere di ammazzare gli egiziani, vedevo ascoltarla defilare, quindi smettetela di cantare e facciami la... Quindi voi vedete come nel mondo rabbinico c'è un problema talmente grande, talmente nostro, che qual è il rapporto con la persona che ti ha fatto del male o che fa del male al mondo ebraico? Non si può dare una risposta, credo, così in 448. Una cosa però volevo dire su un versetto che ha citato Gabriel prima, sul Tachlit Sinataim. Che significa che, secondo un commento che viene dato dai rabbini, che cosa accade quando tu odi? Che la persona che tu odi raddoppia l'odio che ha verso di te. Quindi sinha sinataim, il doppio dell'odio che tu dai a lui, tu vieni ripagato, con questo doppio dell'odio. Quindi conviene odiare una persona che adopera, una persona che odia. Siamo veramente convinti che l'odio possa aiutare? Io sono convinto di no, nel senso che l'odio poi alla fine si raddoppia dentro di te. Non è neppure detto che la persona che tu odi ti odierà il doppio, ma una persona che ha il sentimento dell'odio, anche se è un odio giusto, anche se le persone ti hanno fatto del male, poi alla fine che cosa accadrà? Accadrà che dentro di lui avrà una doppia razione di odio che lo ammazzerà ancora di più. Quindi l'odiare l'altro, il cercare il modo di punire gli altri, poi alla fine non fa del male agli altri, fa del male a te stesso. Sinha sinataim, tu cominci con un odio e finisci con il doppio dell'odio che hai dentro. Conviene fare una cosa del genere? I Chachamim, i commentatori che usano questa frase dei Teilim citata da Gabriel, dicono: lasciate perdere, se possibile non si odi, perché l'odio è il primo a pagarne, il conseguente sei sempre tu. Quindi io non posso dare, non saprei che tipo di risposte dare, però io credo che sia giusta a volte la durezza, cioè comportarsi, essere, però non dico odiare, però il non lasciar perdere io non credo che sia giusto. Vitra Kutner, quando andava in matrimoni, faceva la chuppa, faceva un ballo e poi se ne andava via, perché non poteva perdere tempo, lui doveva studiare. Era famoso, era chiamato il genio di Vilna. Lui un giorno andò ad un matrimonio e non se ne andò più, rimase per tutta quanta la festa. I suoi alunni andarono da lui, gli dissero: Rebbe, come mai? Perché? E lui gli rispose: perché quando sono entrato è venuto un signore che mi ha dato la mano, e io gli ho dato la mano, lui mi ha salutato, gli ho dato la mano perché questo signore poi alla fine mi ha detto: io sono un professore universitario, io sto facendo tutta una ricerca per far vedere come lo Zohar è un libro falso, scritto in epoca che voi rabbini comincia a criticare dal punto di vista scientifico tutta la questione di quando fu scritto lo Zohar. Allora Rabutner rimase lì per tutta quanta la festa, e quando gli chiesero il motivo, lui disse: perché quando la festa finirà, quella persona che mi ha salutato mi saluterà una seconda volta e io pubblicamente non lo saluterò, perché voglio che la gente capisca che cosa significa offendere la tradizione ebraica, che cosa significa offendere l'idea e lo studio dei rabbanim. Quindi Rabutner dice che bisogna essere gentili, carini, simpatici, ma quando qualcuno ti offende, che ti offende il principio del mondo ebraico, la cultura, il rapporto con la Torah, non si tratta di odiare, ma si tratta di essere fermi e di dichiarare espressamente ad una persona quando sbaglia e quando può trascinare anche gli altri ad uscire dal mondo ebraico. Ecco, io credo che l'odio non aiuti, però non aiuta neppure a dire sempre vogliamoci bene e quanto bisogna essere dolci nella vita. Tutto qua.
In questo salmo che vi ho detto, vi consiglio di avere una due o tre traduzioni che sono riuscito a trovare. C'è il secondo verso che è molto buono, che viene tradotto da Ravatto Tu sai quando mi seguo, quando mi alzo, comprendi i miei pensieri da lontano, da lungo di giorno. Ora, nell'ebraico c'è un gioco incredibile. La maggior parte dei commentatori legge la seconda parte del verso, tu hai capito, versi i miei pensieri da lontano. Non sicuro che senti ancora prima te lo faccio. C'è un piccolo particolare. La radice pensiero è resh ayin, che normalmente con questa accezione è molto rara. La radice resh ayin, in altri punti della Torah, anche quelli che sanno un po' l'ebraico l'avranno riconosciuta, allude, no, si intende la parola ra, male, e compagno, vabbè, tu compagno. Allora, letto con queste tre eccezioni, la più strana, la più rara, ed è sicuro che linguisticamente il senso letterale è anche quello, dire tu conosci i miei pensieri da lontano. Se leggiamo verso il mio male, da lontano, lì, cambia tutto il significato degli ultimi sei versi. E se tu leggi del mio compagno, conosci il mio compagno, quello che poi dopo io tratterò male, allora si vede che dall'inizio del verso questa ambiguità tra questa parola scelta con tutte le sue sfumature rende molto più chiaro la spiegazione di tutti i versi che lui dice guarda me quando io voglio giudicare o voglio mettermi in odio verso uno che ti odia, guarda me perché tu conosci i miei pensieri, conosci il cos'è il male, conosci che l'altro verso cui mi volgo. Credo che questa lettura sia una lettura corretta, che in parte è collegata con la lettura più larga che è stata fatta per esempio da Ralph Colombo, ma vanno messe insieme. Molto spesso noi abbiamo l'idea che quando Rabbino X dice X, Rabbino X dice Y, non si sa che cos'è, no? Di solito il compito di uno che studia, e questo penso che siamo tutti d'accordo, è che se uno dice bianco e uno dice verde, noi non uccidi nessuno dei due perché non hai capito il punto di fusione dei due pensieri. Tutta la gamma è basata su questo punto. C'è una polemica, devi cercare un caso, una situazione in cui si vedono i due pareri equiprobabili. Questo è un discorso molto importante su cosa i nostri maestri, lo spirito della Torah, intendevano per verità, ma molto più cosmica, cosa intendevano i rapporti tra una persona e un'altra, una persona e un'altra che cercano di vivere secondo la Torah.
Va bene, io ringrazio tutti gli intervenuti, vi domanderei di riempire i moduli se siete interessati e mi permetto di citare un ulteriore commento al verso che ha appena citato il professor Levi, perché Rashi entra in questa dinamica molto curiosa di prospettive diverse. Rashi nel commentare questa diciamo comprensione, come dice il testo, comprendi i miei pensieri da lontano, con questo strano sostantivo che potrebbe sembrare anche il male, Rashi dice una cosa completamente diversa, la traduce così: tu comprendi da lontano, mi comprendi forse da lontano, le moscheni per attrarmi, per tirarmi verso la tua amicizia e il tuo affetto. È David che parla, che sta parlando di Dio in questo senso. Quindi lui intende, abbastanza chiaramente, Rashi, questo l'Ereai come le careveni Eleha, per avvicinarmi a te. Allora vedete che sono tante prospettive. Questo stesso testo che parla alla fine di dammi la forza di odiare al quadrato, come diceva Raccolombo, chi deve essere odiato, però parte da una riflessione per la quale Dio comprende lui che sta parlando quando si siede, quando si alza, in questa aspettativa di avvicinarlo a lui stesso. Insomma, ci sono tanti modi di cercare di avvicinare e cercare di allontanare. Mi sembra che di questo abbiamo parlato. Grazie infinite e buona serata.